Lo Spirito Santo ipse armonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia presenta
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Quali ricchezze non svaniscono? Sicuramente due: il Signore e il prossimo. Questi sono i beni più grandi da amare. Tutto il resto, il cielo, la terra, le cose più belle, anche questa basilica, passa. Ma non dobbiamo escludere dalla vita Dio e gli altri.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Orizzonti Cristiani nello spazio dei giochi dell'armonia. Oggi vogliamo parlare di teatro e lo facciamo per presentare uno spettacolo che in verità è già stato a Roma, ma che sarà adesso in tournée, che raggiungerà Milano alla fine del mese. È uno spettacolo il cui titolo è Il Vangelo secondo Antonio. Ne parliamo con una delle interpreti, Matilde Piana, che è con noi qui in studio. Benvenuta.
Grazie a te di avermi invitato qui, perché in effetti è un'occasione per parlare di questo testo scritto da Dario De Luca, che è un socio di Scena Verticale, una compagnia che ho avuto la fortuna di incontrare, di cui poi ti parlerò, ma intanto volevo parlare di questo testo particolarissimo, secondo me molto coraggioso. Molto coraggioso
perché affronta due temi veramente difficili, no?
Molto difficili, in teatro, in palcoscenico. Che Dario De Luca affronta, secondo me, con un'estrema delicatezza, molta delicatezza, e questo gli permette di arrivare poi al cuore degli spettatori. Questi due temi, che sono la malattia, è quella che viene prima vista dallo spettatore, e il secondo tema è quello del sacro. Comunque, quindi malattia e sacro non sono due temi da niente.
Tra l'altro una malattia molto particolare che fa anche molta paura, cioè il morbo d'Alzheimer.
Esatto, che viene anche, credo, inizialmente rifiutata da chi sta accanto al malato. Il mio personaggio, che è quello di una... Allora, il protagonista è un parroco di provincia, di paese, impegnato, molto, un carattere molto deciso, anche ogni tanto alza la voce, addirittura anche col vescovo, quindi dall'intelligenza molto viva, ecco, un sì. Parroco colto, impegnato. E io sono la sorella che ho dedicato la mia vita a lui, non mi sono sposata, gli sto accanto e gli faccio da perpetuo. Quindi parlo di me, che sono questa persona, perché in fondo lui è la malattia, io sono, rappresento chi assiste il malato, e quindi Certo. Credo di dare voce alle tantissime persone che vivono questo dramma. Quindi inizialmente credo che ci sia il rifiuto, Certo. Assolutamente, quindi rabbia, insofferenza, nervosismo, essere imbecillito, mi stai prendendo in giro, queste dimenticanze, datti forza... Quindi c'è questa rabbia, questa insofferenza enorme che continuamente si alterna a momenti invece di dolcezza, di comprensione, di smarrimento, non solo del malato, ma smarrimento anche di chi gli sta accanto. Quindi devo dire è stato importante anche per me, perché sempre il teatro è un'occasione di guardarsi dentro, di capirsi meglio. Io ho avuto un'esperienza non vicinissima, ma l'ho avuta, come penso tutti l'hanno avuto, hanno dei parenti, degli amici che hanno questa terribile malattia. E quindi ho cercato di capire come mi sarei potuta comportare, e il mio personaggio si comporta un po' come me in fondo. Ed è stata sì un'occasione importantissima, ecco. Quello che ti volevo dire è che questo testo ho potuto toccare con mano cosa produce negli spettatori. Perché è chiaro, noi lo sappiamo, siamo persone di teatro e sappiamo che ogni spettacolo comunque viene accolto bene, quasi sempre bene, eccetera. Ma qua c'è una cosa in più, cioè ho avuto telefonate 2 giorni dopo, 3 giorni dopo, di gente che ci ha continuato a pensare, e molto coinvolge emotivamente, quindi al di là di ogni considerazione che si può fare su questo spettacolo, di una cosa sono certissima, cioè questo coinvolgimento emotivo che suscita negli spettatori. Oh. Quindi vedere questo dramma, vedere il dramma del malato e di chi gli sta accanto. Sì. E poi c'è il rapporto col sacro che è bellissimo e tenerissimo.
Perché tutto questo avviene poi, è il dramma di un sacerdote che si trova a perdere la memoria.
Interessantissimo.
E uno dei personaggi, tu me lo dicevi poco prima che cominciassimo la nostra registrazione, uno dei personaggi a tutti gli effetti è un crocifisso che è in scena per tutto il tempo.
Un grande crocifisso ligneo che è stato fatto da un artigiano calabrese molto bravo. E che entra in scena solo poi sulla croce, perché a un certo punto questo parroco, in questo suo impeto di amore che non riesce più a controllare, lo deve, quindi c'è una sorta di deposizione, viene staccato dalla croce questo Cristo e viene portato in giro, lui se lo porta faticosamente, come tu sai benissimo, perché c'è faticosamente, proprio come Cristo si porta la sua croce, questo parroco si porta il suo Cristo, che è una croce in fondo, no? Perché il ligno è una croce e fa parte dello spettacolo, importantissimo.
E un po' simboleggia una serie di bisogni.
Di bisogni nella sua testa confusa, e suo padre. E il migrante che aveva soccorso fino a poco tempo prima è la vittima di un oltraggio spaventoso, perché lo vede sulla croce nudo e sanguinante, non si spiega perché, ma aiutatelo, fate qualcosa, lo devo aiutare. E poi c'è un finale molto poetico in cui lui si pensa che si possa rasserenare questo parroco, quindi c'è un finale poetico, è interessante.
Sì, adesso tra l'altro tra poco avremo al telefono anche l'autore,
Dario De Luca, così che vi potrà dire molto di più, certo,
di questo spettacolo, ma volevo intanto ricordare allora dove è possibile vederlo, perché a Roma siete già stati dall'11 al 13 di novembre al Teatro Orologio, però
allora,
avete adesso una tournée in Calabria,
quindi facciamo anche Lamezia, Gioiosa. Adesso andiamo il 24, quindi Lamezia, Gioiosa, Ionica, vari appunto posti, adesso non sono preparatissima, comunque sicuramente fino al 28 abbiamo questa tournée calabrese. Il 29 partiamo per Milano, saremo a Milano al Teatro Ringhiera dal 29 al 4 di dicembre, e poi subito dopo Natale faremo 2 giorni a Cosenza, e quindi 26 e 27 a Cosenza e 28 e 29 a Castrovillari.
Ci ha raggiunto intanto al telefono anche l'autore di questo testo, oltre che regista e interprete del personaggio appunto di Antonio, che è Dario De Luca, con noi appunto al telefono. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Dunque, dicevamo poc'anzi con Matilde Piana, raccontavamo un po' il dramma di questo sacerdote. E per quale motivo ha voluto raccontare appunto il dramma dell'Alzheimer, ma attraverso la chiave del sacro?
Intanto volevo raccontare questa malattia, però dare la possibilità al pubblico di non viversi solo questo excursus che naturalmente ha un finale tragico, ma provare a fare uno slittamento e dargli la possibilità, qualora insomma ci sia riuscito, di fare una riflessione altra, quindi seguire la malattia, però provare a ragionare anche sul nostro concetto di fede e anche sul senso religioso che probabilmente, cioè sicuramente ognuno di noi ha dentro di sé. Per cui pensare che questo malato, quest'uomo si ammala, ma delle sacche di amore che sono racchiuse dentro di sé, non le perde nonostante la malattia, nonostante la mancanza di memoria, è una cosa che mi piaceva scandagliare, perché per esempio ho notato di tantissimi ammalati di Alzheimer che ho conosciuto, che non perdono di vista il riferimento all'amore della madre. Per esempio, capita magari che chiamano i figli di mamma, però si ricordano che in qualche parte recondita di loro c'è questo amore profondo per una figura, anche se non la riconoscono più nella figura, nella figura fisica, nella presenza fisica, ma sanno che alla madre possono chiedere, della madre hanno bisogno. Secondo questo slittamento, Antonio non riconosce più il Cristo, ma capisce che c'è un legame profondo con quella figura. Mm-hmm. E inizia ad accudirlo, ribaltando anche la situazione, cioè mentre lui viene accudito perché è malato, lui si ritrova ad accudire quest'uomo messo in croce.
Che diventa un po' il simbolo, dicevamo poco prima, di tutto il bisogno, no, dell'essere umano, perché è appunto il migrante, può essere appunto una persona che ha subito un oltraggio, può essere la sofferenza che ha bisogno di essere soccorsa. E perché ha ambientato questa sua storia in Calabria?
Uno, perché noi siamo una compagnia calabrese e comunque abbiamo sempre avuto come riferimento poetico e anche di scrittura il nostro territorio, provando a ragionare sempre su piccole storie che poi potessero avere un respiro universale. E poi perché io, nelle ricerche, prima di buttarmi nella scrittura del testo, avevo conosciuto la storia di un parroco calabrese che si era ammalato di Alzheimer. E siccome questa vicenda mi era rimasta nella testa, mi faceva piacere ricordare in qualche modo questa figura, e infatti poi si parla spesso anche proprio del paese dove questo parroco ha lavorato, insomma ha fatto avanti la sua missione, che è il paese di Bivongi, che è un piccolo paesino nel Reggino, di fronte alla forse più famosa Stilo, per cui era anche un piccolo atto d'amore, insomma, nei confronti di una figura che comunque è stata fonte ispiratrice e che poi, insomma, mi ha dato il là per scrivere questa cosa assolutamente poi originale, che non ha nulla a che fare con la sua vita privata.
Sì,
però,
sì. Grazie allora, grazie a Dario De Luca, che è autore del testo, oltre che regista e interprete dello spettacolo Il Vangelo secondo Antonio, che sarà in scena, lo ripetiamo, a Milano dal 29 novembre al 4 dicembre al Teatro Ringhiera. Grazie anche a Matilde Piana, che è stata con noi appunto in studio. E vi ricordiamo appunto il titolo dello spettacolo, che è Il Vangelo secondo Antonio. Grazie. Ed ora andiamo idealmente a teatro per vedere uno spettacolo che è in scena al Teatro Petrolini, in via Rubattino numero 5, qui a Roma, a Testaccio, dal titolo Pietà. È un testo di Astrid Saalbach, una scrittrice danese contemporanea, e vede in scena Miriam Spera ed Emanuele Natalizzi. Astrid Saalbach è stata nostra ospite durante il periodo di prove dello spettacolo. Perché ha scelto di intitolare la sua commedia Pietà?
Why did you decide to call it like this?
Because I was traveling in Italy with my family for 3 weeks and we went in and out of a lot of museums.
Perché sono stata in vacanza in Italia con la mia famiglia per 3 settimane e abbiamo visitato moltissimi musei e ogni volta trovavamo una pietà. Ne sono rimasta affascinata. Per me era una parola non perfettamente comprensibile. Non sono particolarmente religiosa, ma sono rimasta quasi ipnotizzata da queste immagini della pietà, dalle variazioni sul tema della madre con il figlio, e non un figlio qualsiasi. Così ho voluto fare una pietà moderna con una donna adulta, una donna dei nostri giorni. E insieme ho voluto scoprire il significato di questa parola, il significato profondo della parola pietà, perché sul dizionario se ne trovano diverse definizioni.
When you look in the dictionary, you have different explanations. And I think when you are really at the bottom of life, which my Maria Rie, we call her in Danish.
Credo che solo quando si è toccato il fondo nella vita, come succede al mio personaggio, Maria Rie nella versione danese, solo allora si sperimenta la vera pietà. È una donna che a causa dell'alcol ha distrutto tutto quello che aveva lottato per ottenere. Aveva il marito ideale, un ottimo lavoro, una figlia, tutto. E ora ha rovinato tutto. Perché queste persone distruggono ciò che amano di più? Questo è quello che volevo cercare di scoprire. E poi c'è il personaggio maschile. Inizialmente avevo pensato di scrivere un monologo, ma non si può fare un monologo semplicemente parlando da soli ad alta voce, non è buon teatro. È necessario parlare a qualcuno. E poi ho immaginato che il personaggio maschile fosse morto e lei se ne innamora in un certo senso. Lui è molto più giovane di lei, potrebbe essere suo figlio. E all'inizio lei ha addirittura paura di poter essere stata lei a ucciderlo, perché non ricorda quello che è accaduto a causa dell'alcol. Volevo creare una sorta di storia d'amore, una storia d'amore dolorosa, perché penso che uno dei problemi delle donne di oggi sia il loro modo di rapportarsi agli uomini. È un problema anche per gli uomini, naturalmente, ma ho l'impressione che per molte donne l'uomo ideale sia un uomo morto, sfortunatamente.
So that was my
Speriamo che non sia vero. But in your play you treat the theme of alcoholism, which is not.
Nella sua commedia lei affronta il tema dell'alcolismo, che non è un tema facile. Perché ha scelto di parlarne?
I wanted to portray self-destruction.
Ho voluto descrivere l'autodistruzione. E quel tipo di autodistruzione è presente in ogni classe sociale, viene nascosto, è considerato un tabù. E credo che nei tabù ci sia una forza. Tutti conosciamo il problema dell'alcolismo, in tutte le famiglie si convive con un problema simile. Forse si tratta di un fenomeno più presente in Scandinavia, ma penso che purtroppo sia molto diffuso.
Nowadays also.
E oggi anche tra i giovanissimi.
Young people.
Oh yeah, yeah. So I thought it was a very.
Per questo ho pensato che fosse qualcosa a cui potevo riferirmi senza troppi problemi, anche perché quando il fenomeno dell'alcolismo riguarda una donna, è spesso una situazione persino più disperata.
There is in your play a very moving element which really touched me when I read the play, which is the fact that the figure of Christ.
C'è nella sua commedia un elemento particolarmente toccante che mi ha commosso quando l'ho letta, e cioè che l'amore di Cristo raggiunge l'essere umano persino nel punto più basso della sua abiezione. Persino lì la grazia di Dio raggiunge l'uomo, e questo è molto bello e commovente.
Touching and beautiful.
Ah, thank you.
Was that something that you wanted to.
Voleva evidenziare questa speranza.
This kind of hope.
I don't know if it was hope exactly, but it was that.
Non so se è esattamente la speranza. In Danimarca la gente non è molto religiosa, non è come qui nella Basilica di San Pietro. Però volevo mostrare che quando sei veramente a terra, quando hai toccato il fondo, ti aggrappi a qualcosa, ed è qualcosa di simile alla fede, appunto alla pietà. È una preghiera. Magari non sai esattamente a chi ti rivolgi, ma in qualche modo trovi una via verso Dio, verso una forza più grande di te. Ma non sai cosa fare, perché hai perso i punti di riferimento, non sai più come ottenere aiuto, a chi chiederlo, che cosa sei, se cristiano, musulmano o buddista.
You know, modern people, at least in Scandinavia, they.
La gente in Scandinavia si è creata una forma di religiosità che è un insieme di tante cose, ma non è molto profonda perché manca la conoscenza dei riti, e così ha una relazione ambivalente nei confronti della religione che crea molta tensione.
There's a lot of tension in it.
Mm-hmm. And also the therapy against alcoholism.
Anche la terapia di recupero dall'alcolismo ha a che fare con il perdono, innanzitutto, e con la riscoperta di un significato spirituale nella vita.
Yeah. Mm-hmm. Yeah.
Sì. Sì, si tocca qualcosa di profondamente doloroso se si diventa dipendenti dall'alcol o se si è legati a qualcuno che lo è. E quando sei sul fondo ti aggrappi a qualcosa di più grande. Deve essere un istinto insito nell'essere umano. E penso che sia una cosa molto bella e strana, perché pur non volendolo coscientemente, scopri dentro di te un senso religioso e trovo che questo sia molto interessante.
You began as an actress, actually.
Lei ha incominciato studiando come attrice. Com'è passata dalla recitazione alla scrittura?
Writing for the theater.
Oh, it was very painfully because
in modo molto doloroso. Perché per tutta la mia giovinezza ho sognato di diventare una grande attrice. E sono andata a scuola di recitazione molto presto, sono stata fortunata ad essere ammessa e mi avviavo a diventare una grande diva, o così credevo. Ma non è andata così, perché ero troppo timida e non ho mai veramente capito come comportarmi. Avrei fatto qualsiasi cosa per diventare un'attrice e ci ho provato, ho fatto diverse audizioni, ho avuto qualche occasione, ma le ho perdute tutte perché non riuscivo a fare ciò che mi veniva chiesto. Non riuscivo a promuovermi come è necessario fare. Ero troppo timida e non troppo brava, però avevo sempre letto e scritto moltissimo e così alla fine ho deciso di scrivere una commedia per me stessa. Era un radiodramma con un bellissimo ruolo per una ragazza, uno per un giovane e uno per un'attrice matura. È stato accettato immediatamente. Ero molto felice perché era il mio primo successo in tanti anni. E stavo aspettando che mi chiamassero per dirmi quando avrei dovuto registrare la mia parte. E poi ho scoperto che non avevo avuto la parte, non era per me. Era stata assegnata alla mia migliore amica, che è un'attrice bravissima. Mi ha telefonato e mi ha detto che avrebbe recitato Stella nella mia commedia. È stato uno shock. Ma ho scoperto che la mia vera strada era la scrittura e non la recitazione. E sono molto grata ora di non essere un'attrice, perché penso che il teatro non tratti bene le donne.
Treats women really bad.
But you're trying to make something about it.
Ma lei sta cercando di rimediare scrivendo dei bellissimi ruoli femminili.
Yes, that's revenge.
Sì, è la mia vendetta.
Is there any author that you...
C'è qualche autore a cui si è ispirata, che ama particolarmente nella storia del teatro e che l'ha aiutata all'inizio? O voleva fare qualcosa di completamente originale?
You just wanted to do something new, completely new.
Oh no, no, I think any writer stands on top of a lot of...
No, no, penso che ogni autore lavora sulla base di
una tradizione.
But my big hero, I have two very big heroes.
Sì, ma i miei preferiti sono due, Chekhov e Strindberg. Sono i miei
great master,
grandi maestri.
Sì, perché sono così imprevedibili, così divertenti e così tristi.
And you're working now on a new project?
Sta lavorando ad un nuovo progetto. Di nuovo dei bei ruoli femminili?
Yes.
Sì, stavolta riguarda la femminilità, non il femminismo, ma l'essere una donna.
But being a woman, what is that? Is it a social construction or is it...
Che cosa vuol dire? È una convenzione sociale? Cosa rende una persona una donna? Sono cinque personaggi, quattro giovani donne, perché voglio offrire dei bei ruoli alle attrici giovani prima che siano costrette a lasciare il teatro, e una donna più anziana.
And then for an older woman.
So we hope we will upload a new text, a new production in Italy.
Speriamo allora di applaudire presto un suo nuovo lavoro qui in Italia. E ricordo ai nostri ascoltatori che il suo testo Pietà è in scena al Teatro Petrolini in via Rubattino numero 5, martedì 22 novembre.
Thank you to Astrid Salberg for being with us.
Chiudiamo così il nostro programma odierno. Vi do appuntamento alla prossima puntata dei Giochi dell'Armonia e vi invito a rimanere sintonizzati su Radio Vaticana Italia.